XIX secolo vede il pieno sviluppo industriale in Europa e un'espansione fortissima del capitalismo. Ci sono nuovi stati nazionali come la Germania, con la fondazione del Secondo Reich nel 1871, e l'Italia con la fondazione del Regno d'Italia nel 1861. In tutta Europa c'è un grande sviluppo mondano delle capitali. Ci sono iniziative artistiche e culturali, un rinnovo urbanistico che dà un nuovo viso, un nuovo volto alle città europee, iniziative come teatri dell'opera, caffè, incontri culturali e letterari. Si vive proprio questo ottimismo che si rispecchia nel progresso scientifico e tecnologico, nei confronti del quale vi è un grandissimo ottimismo. E anche per quanto riguarda l'immagine, lo sviluppo della stampa e della grafica a fini pubblicitari moltiplica le forme e la quantità di immagini che sono messe a disposizione della popolazione come mai si era visto prima d'ora, forse neppure ai tempi dell'invenzione della fotografia, che aveva già moltiplicato in maniera molto forte l'utilizzo e la produzione di immagini. La società è ancora strutturata con un forte capitalismo, una modesta borghesia e soprattutto la grande massa del proletariato che vive in condizioni precarie e disagiate. Le campagne sono state spopolate, questo ha portato a una perdita delle identità, delle tradizioni, delle radici culturali che per secoli, per millenni invece avevano caratterizzato e strutturato la vita delle popolazioni. E ora il proletariato si trova a vivere in condizioni di vita miserevoli, con un lavoro ripetitivo ed alienante, quello nella fabbrica, che verrà ben rappresentato con la sua forte carica ironica nel film Tempi moderni di Charlie Chaplin nel 1936. L'attività artigianale è costretta a chiudere oppure a specializzarsi in maniera molto forte, cioè a rendere più importante il proprio valore qualitativo, il materiale, la modalità di produzione, ma rivolgendosi però soltanto a un'alta aristocrazia che si può permettere quel tipo di prodotto. I governi sono controllati dai grandi industriali e questo porta a un'espansione industriale molto forte che cerca nelle colonie nuovi sbocchi commerciali e nuove fonti di reddito anche per recuperare le materie prime. Tutto questo grande ottimismo vede una sua negazione, una sua fine con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, che porterà a 10 milioni di morti e alla frantumazione di grandi imperi come quello tedesco, austriaco e russo. E subito dopo la Prima Guerra Mondiale l'influenza spagnola, la prima pandemia influenzale che tra il 1919 e il 1920 porterà a decine di milioni di morti in tutto il mondo. A partire dal 1851 ci sono in Europa le grandi esposizioni universali che presentano i prodotti industriali di tutte le nazioni che sono magari collocati in padiglioni grandiosi, magnifici, che costruiti secondo le tecniche più eccellenti, per esempio pensiamo al Crystal Palace di Paxton o la Tour Eiffel a Parigi. Presentano macchinari costruiti con le tecniche ingegneristiche più all'avanguardia, ma il prodotto finale, il prodotto che va poi all'utente, al consumatore, è un prodotto costruito in serialità, a basso costo, e che è un prodotto fondamentalmente povero, soprattutto povero di esteticità, di un valore artistico, di bellezza, deve essere qualcosa che è costruito e pensato semplicemente per la sua funzionalità, per il suo consumo. Un cambiamento in questo senso inizia con l'attività che porterà avanti William Morris, un pittore, pubblicista, decoratore e grafico inglese, nato nel 1834 e morto nel 1896, che aderisce al socialismo in una visione utopica del progresso sociale, cercando di far riscattare ed unire il valore dell'arte con quello della produzione industriale, qualcosa che fino a quel momento sembravano due ambiti completamente diversi e in nessun modo conciliabili uno con l'altro. Lui cerca di rivalutare il valore delle arti decorative, delle cosiddette arti minori. Parla degli operai dell'arte, cerca di riportare il sentimento spirituale e creativo del lavoro all'interno dell'alienazione del lavoro industriale. Quindi, attraverso le varie esperienze, i vari progetti di cui si occuperà nella sua vita, lui, per esempio, svilupperà degli elementi d'arredo e di decorazione per le abitazioni, che anticipano quello che oggi chiamiamo come design. Realizzerà dei disegni per le stoffe attraverso dei moduli che possono essere rotati e variati nella loro disposizione in modo da creare una decorazione molto sofisticata e che aggiunge un valore di bellezza e quindi un valore qualitativo alle stoffe che prodotte in quel momento dall'industria erano invece estremamente semplici, monotone, povere anche da un punto di vista della decorazione. Quindi pensa proprio come trovare all'interno di una produzione a basso costo, però un valore aggiunto che sia un valore della qualità dell'immagine. Anche nel campo della tipografia lavorerà moltissimo sul modo di rendere e di produrre dei libri più sofisticati, quasi ricollegandosi ai libri miniati medievali della tradizione più antica, curati con il lavoro certosino dei frati amanuensi, e che invece oggi devono essere prodotti con dei sistemi tecnici industriali, ma che non per questo devono essere poveri e troppo banali. In questi anni Parigi è un centro importantissimo per la diffusione dell'arte in tutta Europa, grazie alla diffusione delle esperienze degli impressionisti e dei post-impressionisti come Cézanne, Van Gogh e Gauguin, ma naturalmente anche del neoimpressionismo di Seurat. Sempre a Parigi è il centro della diffusione di tendenze primitive arcaicizzanti, perché in questi anni ci sono state importanti collezioni etnografiche, mostre storiche e archeologiche che hanno riportato l'attenzione culturale per queste forme e per gli studi di questi antichi reperti e anche per le arti orientali, che abbiamo visto sono state anche molto influenti per quanto riguardava lo sviluppo dello stesso impressionismo. A Berlino, soprattutto nei primi anni del secolo, ci sarà il gruppo della Die Brücke, il primo gruppo espressionista tedesco, e Berlino, insieme a Monaco e Vienna, saranno i centri di attrazione artistica grazie all'esperienza della secessione e all'attività di diverse gallerie d'arte che esporranno autori come Van Gogh, Cézanne, Munch e Matisse, permettendo di far vedere e conoscere i loro lavori innovativi. Dobbiamo citare anche il Der Stürmer di Erwart Wein, che è una rivista e un'omonima galleria d'arte che diffonde l'esperienza delle avanguardie, come per esempio l'espressionismo, il Cavaliere Azzurro, il futurismo, il cubismo, la metafisica e il dadaismo. Quindi sono proprio questi centri a permettere lo sviluppo delle nuove forme artistiche. È proprio negli ultimi due decenni del XIX secolo che nasce in Europa l'Art Nouveau o modernismo, uno sviluppo industriale in tutti i settori produttivi che cerca di dare un valore qualitativo al prodotto industriale. Uno sviluppo in editoria, nella cartellonistica pubblicitaria, nell'abbigliamento, nell'arredamento, nell'industrial design. Cercando di dare una cura del dettaglio, una maggiore qualità al prodotto industriale. Il pubblico di riferimento è la borghesia, non l'alto artigianato ancora troppo caro e rivolto a una ristretta cerchia di alta aristocrazia, sempre più piccola e ridotta. Non i prodotti proletari troppo brutti e di basso costo che si limitano al puro funzionalismo, ma la ricerca di contenuti e valori ideali e fantastici da aggiungere all'oggetto che erano stati perduti con l'era del progresso razionale e ottimistico. Nei vari stati in cui si sviluppa l'Art Nouveau assume un nome particolare, ma fondamentalmente vediamo che c'è una comunanza nell'idea che sta alla base di questi movimenti. Il nome Art Nouveau deriva da un'insegna di un negozio di arredamento d'avanguardia di Parigi aperto nel 1895. In Inghilterra si chiamerà Modern Style o stile moderno, in Italia si chiamerà stile floreale o anche Liberty, dal nome di una ditta di grandi magazzini di arredamento di Londra che si chiamavano Liberty and Liberty. In Germania si chiamerà Jugendstil o stile giovane, prendendo il nome dall'omonima rivista Jugend, giovinezza, fondata nel 1896 a Monaco di Baviera da August Händel. Nei Paesi Bassi si chiamerà Arte Nuova, in Austria invece prenderà il nome di Secessione, un movimento d'avanguardia fondato a Vienna nel 1897 da Otto Wagner, Joseph Hofmann e Joseph Maria Ulbricht. In Belgio invece si chiamerà Stile Horta o anche Art Nouveau, prendendo il nome da uno dei suoi fondatori che è Victor Horta, che insieme a Henri van den Belde fonda il gruppo dei 20. E in Spagna infine si chiamerà Art Joven, ovvero Arte Giovane, o anche modernismo, il cui massimo rappresentante, soprattutto in architettura, è Gaudí. L'Art Nouveau è un rinnovamento della moda e dello stile. L'industrial design nasce proprio come progettazione qualitativamente alta, in cui si devono coniugare funzione e praticità con bellezza estetica come valore aggiunto. È pensato pensando l'oggetto come un prodotto di grande diffusione grazie alla produzione industriale. Ecco quindi la nascita, legata all'oggetto industriale di forme morbide e sinuose, derivate spesso dalla natura, ma poi reinterpretate in chiave decorativa, tessuti complessi e articolati grazie alle nuove tecnologie che altrimenti non sarebbero realizzabili con il telaio artigianale. Un rinnovamento proprio anche per esempio nelle vetrate, negli oggetti di vetro che si possono ben adattare alle forme sinuose supportate da dei telai metallici. Questo lo vediamo nelle grandi costruzioni come il Crystal Palace, quindi nell'architettura, ma anche in oggetti di piccole dimensioni, per esempio nelle applicazioni di oreficeria e dei gioielli. La litografia permette la produzione di ampie tirature di manifesti, cartoline, locandine, riviste. Ecco che l'arte, che prima era una produzione esclusiva per i signori, quindi per poche persone, ecco che ora diventa diffusa a basso prezzo, ovviamente non sono gli originali, ma sono riproduzioni di originali, ma che possono entrare nelle case anche delle persone più povere. L'architettura si era innovata già da qualche decennio grazie all'architettura del ferro, grazie all'utilizzo di ferro e ghise che sono duttili e in questo caso le strutture avevano soppiantato e sostituito le vecchie vetuste decorazioni. E anche in architettura il repertorio animale e floreale diventano elementi biomorfici, elementi vegetali reinterpretati in forme che arrivano sempre più a una progettazione sintetica, quasi al limite dell'astrazione, cioè attraverso l'elaborazione del disegno si cerca di allontanarsi dalla forma di partenza, il fiore, lo stelo, il petalo, il ramo di un albero, per arrivare invece a una forma che sia di pura decorazione, molto sinuosa, molto elegante, molto decorativa. E anche la decorazione quindi diventa qualcosa che si lega alla struttura dell'oggetto, quindi la decorazione si lega alla sua funzione, eliminando ciò che è semplicemente un orpello, un ornamento, ma valorizzando la linea come forma estetica ed espressiva.